il mondo della sanità è stato attraversato anche sulla questione Covid dal tema e dalla fenomenologia delle fake news. E di questo ne parlerà nel corso della conferenza Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo. E lo abbiamo in collegamento con noi. Ben trovato Tozzi e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a lei.
Buongiorno a lei.
Ecco, la domanda le faccio direttamente proprio questa. Per un divulgatore, cioè per uno che ha deciso di mettere a disposizione con impegno, con lavoro, la propria conoscenza, proprio perché è convinto che attraverso conoscenze e competenze non solo si possa ovviamente distribuire questo patrimonio tra i cittadini, ma si possano anche cambiare le cose, perché con la consapevolezza c'è anche la possibilità di cambiare il corso degli eventi. Ritrovarsi di fronte a questo muro di fake news, le chiedo se a volte ha avuto, diciamo così, l'incertezza del proprio ruolo, Tozzi, di dire ma avrò ancora la capacità di perforare questo muro?
Ma più che quello, servirà a qualche cosa? Spesso. La risposta è no, perché sì, perché abbiamo visto con la pandemia, ma lo vediamo anche con il clima, quando c'è un fatto fisico, quindi nel caso la nascita della malattia oppure il cambiamento climatico, che quindi va affrontato col metodo scientifico e non con quello delle opinioni, ma questo fatto fisico ha un'incidenza sulle nostre vite, cioè ha un riflesso sociale, allora in quel momento lì sorge la discussione, che non ci dovrebbe essere, perché ci può essere la discussione sull'applicazione di una metodologia, non sulla metodologia stessa. Dunque non è che possiamo stare a discutere se c'è un cambiamento climatico generato dagli uomini, perché tutti gli scienziati dicono che c'è. Possiamo poi discutere se vogliamo rinunciare alla vettura a endocombustione oppure passare alle case più efficienti oppure no. Su quello si può discutere, ma non sul fatto in sé. E invece qui si rimette in discussione il fatto, per dire non facciamo queste determinate azioni contro il cambiamento climatico perché tanto nemmeno tutti gli scienziati sono d'accordo, ecco, per dirne una. Oppure è inutile il vaccino perché tanto sappiamo che non è efficace oppure che fa male. Dicendolo su quale base? Nessuna, perché poi se uno controlla i dati vede che il riscontro è esattamente un altro. Ma certo, ci sono le persone di media cultura, di media informazione, fa questo minuzioso lavoro di ricerca sulle fonti. Molto pochi non hanno tempo, non hanno voglia, non hanno le fonti giuste, preferiscono l'informazione dei social, che è molto più diretta e molto meno verificabile. Ecco, tutte queste cose poi compongono un quadro sconfortante, quasi di analfabetismo funzionale.
Ecco, però questo deriva anche dal fatto, giustamente lei dice, non tutti poi hanno gli strumenti, il tempo, eccetera eccetera. Si ricorderà però sicuramente Tozzi come ad esempio l'usufrutto del quotidiano era un usufrutto trasversale dal punto di vista proprio anche dello status intellettuale, no? Andarsi a cercare un quotidiano, una fonte autorevole, da chi aveva la quinta elementare a chi tre lauree, era un punto di riferimento univoco. Perché adesso questo sta mancando? Ma attenzione, lo dico per tutti, non è che quello, anzi a volte anche la persona che magari ha un titolo di studio inferiore continua a cercare il quotidiano, il plurilaureato si butta sui blog, diciamo così, abbastanza fantomatici. Qual è stato il cortocircuito secondo lei?
Beh, intanto è pure vero che soprattutto in Italia non è che fossero tantissimi sti lettori dei quotidiani, siamo sempre il paese, sì, in Europa che legge meno, tra, sì, quelli che legge meno quotidiani anche libri, quindi è vero che l'uso era più trasversale. In famiglia ne entrava uno, lo leggevano più di una persona, quindi questo in un certo senso è vero, ma quei lettori sono diminuiti oggi, e molto sono diminuiti perché comunque catturare l'informazione su un quotidiano significa intanto avere le capacità, i mezzi, gli strumenti per comprendere un articolo di un quotidiano, e sappiamo che in Italia il 47% delle persone non ce l'ha più. Gente che sa leggere e scrivere ma non è in grado di decifrare il contenuto di un articolo, e dall'altro la facilità con cui ti arriva direttamente sul telefono la notizia o la presunta notizia veicolata magari da un ricordo personale, altra caratteristica dell'analfabetismo funzionale, cioè a dire ridurre il mondo alla propria esperienza di prossimità, alla propria esperienza vicina. Mio cugino mi ha detto, mia zia si è sentita male dopo il vaccino. Ecco, queste cose qua.
Lei ha adottato delle contromisure anche a livello di comunicazione per cercare proprio di entrare nel terreno della battaglia dialettica con questo mondo?
Beh, no, io ho adottato la tattica contraria, cioè quello di non accettare assolutamente come posso dire, il contraltare del negazionista o del pallonaro del complottista. Questo non lo faccio per due ragioni. La prima è che, come diceva Oscar Wilde, se discuti con un cretino devi stare molto attento perché lui ha più esperienza di te, e quindi rischi di avere il risultato che nessuno si accorga di quella differenza. E l'altra è quella per cui non puoi giocare a scacchi con un piccione, perché quello lì butta tutti i pezzi all'aria, sporca tutto, se ne va impettito come se avesse vinto. Questa cosa non gliela faccio fare, non concedo quel palcoscenico lì, perché significherebbe concedere una parità di posizione. Ma io la mia me la sono studiata e guadagnata negli anni, l'altro l'ha improvvisata sui mezzi sociali, quindi rifiuto il confronto con questo tipo di persone, soprattutto in pubblico. Lo chiedo sempre, mi invitano spesso in tante trasmissioni, dico: chi ci sta? Questi? Beh, no, fatela con loro, io preferisco rimanere per conto mio.
Senta, professore, dato che lei fa divulgazione scientifica, no, noi abbiamo anche dei mezzi a disposizione per ostacolare le fake news. A parte una commissione che era partita l'anno scorso, che proprio nel periodo Covid, da parte del governo, che poi però si è dissolta, non si sa più che abbia fatto. Ma abbiamo anche uno strumento potente, che è quello dell'ordine dei giornalisti con il consiglio di disciplina, perché laddove la diffusione di queste fake news si è affidata a dei giornalisti, c'è la possibilità di denunciare attraverso il consiglio di disciplina per fermare questa emorragia. Lei questo strumento l'ha mai adoperato?
No. Non l'ho mai adoperato, e bisogna dire che ha anche i suoi limiti oggettivi, nel senso che poi non è che se ne sono visti tanti di questi casi. La Rai, per la verità, ha prodotto una serie di spot in cui si metteva in luce appunto la notizia fallace, falsa sui vaccini, sulla pandemia. Ne ha fatti un po', poi è vero non li abbiamo più visti. L'ordine dei giornalisti naturalmente ha un suo ruolo, e quindi in questo senso potrebbe, ma l'ho visto adoperarsi molto poco. Ma il problema è che la maggior parte di queste notizie vengono veicolate su un'altra serie di canali che non sono quelli del giornalismo.
Sì, l'ha vista, guardi, parla con la persona coinvolta. Io lavoro nel consiglio di disciplina dell'ordine, perciò vorrei sapere come mai le ha detto l'ho vista adoperarsi molto poco l'ordine.
Perché non abbiamo visto provvedimenti di questo tipo, io non ne ho visti.
Non ne ha visti, che significa? Perché lei sa tutti i provvedimenti che ci sono e che sono stati fatti all'ordine del giorno, perché non vengono pubblicati. Quindi,
ma vale la stessa ragione, se io non li vedo perché non ci sono, perché non sono pubblicati, l'effetto è lo stesso.
Ma non sono pubblicati, quindi, per una questione di privacy, perché non è che possono sbattere sul sito dell'ordine però, tutti i giornalisti che hanno sbagliato.
Però Roberta, se posso,
però sono tanti.
Sì, però se posso,
potrebbero darne una statistica magari.
Sì, ecco, magari, ecco, che sia questo può essere un suggerimento secondo me utile, nel senso che ci sono organi di controllo, però io credo che questo però è un tema che va al di là degli aspetti dei confini burocratici anche della stessa professione giornalista, nel senso che questo è un mondo che si muove fuori dai nostri confini, non sta dentro, e quindi anche, cioè, non riguarda direttamente voi, colui che assurge il medico o chi diciamo così sposa una determinata tesi
ma l'errore è stato,
non è che tutto viene sottoposto al consiglio di disciplina,
però ti dico che tutto,
se no sarebbe semplice,
però il problema è stato che alcuni colleghi hanno utilizzato i social pensando, fra virgolette, di farla franca. Non lo scrivo nel giornale, lo scrivo sui social. E il social invece è un mezzo è più potente dei giornali, perché adesso
sono tutti... Noi pensiamo, la maggior parte di queste notizie sui mezzi sociali in realtà proviene da chi non esercita la professione giornalista e dunque è al di fuori di quel circuito. E siccome però per chi non ha gli strumenti e a quel punto vale lo stesso, nel senso non riesce a discriminare chi ha le credenziali e chi no, discriminare la fonte, ecco che il danno si perpetua lo stesso. Poi sui giornalisti magari è più facile intervenire, o comunque è anche meno diffusa la cosa, no? Perché poi alla fine spesso c'è una magari una strumentalizzazione politica più che diciamo di conoscenze. Invece dal punto di vista dei social, la strumentalizzazione è proprio della conoscenza.
Il problema è che questo tipo di notizie hanno vita propria, non hanno vita grazie alla fonte, diventano delle entità che viaggiano, corrono, divulgate da cittadino in cittadino, e poi hanno una loro, come dire, personalità, identità, chiamiamola così. A chiudere la nostra conversazione, che poi riprenderemo appunto il 26 maggio qui nel campus dell'Unicusano, professor Tozzi, qual è la cosa che la indispettisce di più del discorso che si sta facendo ultimamente rispetto a auto elettriche, case green? Ci sono anche lì fake news, vere e proprie fake news, o c'è un dibattito dove ognuno la pensa in maniera diversa?
Anche lì il dibattito normalmente ci può essere sulla misura. Voglio combattere gli effetti dell'inquinamento da traffico con l'autovettura elettrica.
Sì.
Oppure non lo voglio fare perché uso un'autovettura che inquina meno ma non è elettrica. Questo, diciamo, su questo ognuno può avere la sua opinione, è una decisione politica. Ma sul fatto che il motore elettrico sia più efficiente di quello endocombustione, e complessivamente la vettura elettrica inquini meno, almeno 50% in meno di quella a combustione, compreso il ciclo di costruzione, se fatta con i dettami europei, su quello non si dovrebbe discutere, questi sono fatti acclarati, invece si discute pure su quello. Sul fatto che le batterie siano ormai riciclabili oltre percentuali significative, che non si fanno più con i sali di litio, ma addirittura si possono fare con i sali di sodio, quindi stiamo parlando del sale della cucina, e che addirittura nei prossimi motori elettrici di terre rare non ci saranno, questi sono fatti che la ricerca sta mettendo in luce ora.
Sì.
Invece sentiamo parlare contro l'autovettura elettrica, è il caso importante, io non è che ho certo peli sulla lingua, è dell'amministratore delegato di Eni, che ci racconta le scarse, che ci racconta che l'auto elettrica inquina come l'altro. Non è vero, ma lui c'ha un interesse precipuo e specifico, fanno combustibili, diciamo che c'hanno tutto l'interesse per dire una cosa come questa, che non è vera. È vera soltanto se uno prende in considerazione un modello di produzione della vettura elettrica asiatico, dove si usa più combustibili fossili, dove insomma si inquina di più per farla, ma se prendi lo standard europeo questo non è vero. Andrebbe detto, perché chi ti sente da fuori pensa all'autorevolezza della persona, dice no, quella è importante,
sì,
e crede che dunque anche la sua notizia viene veicolata con autorevolezza e vestita delle fonti necessarie, invece è in qualche modo strumentale. Dunque sulle case green è la stessa cosa, è vero che costano, ma le case passive noi un tempo le costruivamo, in Italia anche al tempo del, diciamo, prendo Roma, esistono dei progetti di case rinascimentali fatte per bene, per poter reggere al caldo d'estate e al freddo d'inverno, semplicemente costruendo meglio. Ecco, siccome gli italiani ristrutturano casa una volta ogni 25 anni, così di media, la spesa in più è tra il 5 e il 10%, se hai un incentivo che ti aiuta a farlo, ti rendi quasi, non dico indipendente, ma un po' più autonomo. Questo vale almeno per la metà degli italiani che hanno una casa, diciamo, come si dice, isolata, non un condominio, insomma, che vivono non in un grosso condominio, ma in villette, in vitri familiari, quelle su cui si può intervenire anche con le energie rinnovabili. Questa differenza andrebbe fatta, perché almeno su quelli i consumi domestici potrebbero essere considerevolmente ridotti, e invece si pensa soltanto al costo, ma tu immagina che quello è un investimento per il futuro, perché se ti rendi quasi indipendente dalle condizioni meteoclimatiche, poi spenderai di meno alla fine, perché i combustibili ne acquisti sempre di meno.
Insomma, come vedete, anche spiegarle, anche raccontarle queste cose è diventato sempre più, diciamo, complicato. Non lo è per Tozzi ovviamente, per le sue competenze, ma ovviamente lo è dal momento in cui poi questo tipo di divulgazione esce nel mare di un'informazione sempre più articolata. Come dicevo, ne parleremo qui nel campus dell'Unicusano il 26 maggio. Tanto ringraziamo Mario Tozzi per la partecipazione.
Grazie a
Radio
voi,
Cusano.
Grazie, arrivederci.
Grazie a Mario Tozzi.